grazie innanzitutto a chi mi ha preceduto, perché mi ha dato la forza per affrontare questo ultimo intervento, anche per la bellezza e la profondità che ci hanno donato. Sono breve e in questa brevità cercheremo anche di inserire, se ce la facciamo con i tempi, anche le esperienze di vita, perché le esperienze di vita ci aiutano a crescere come persona e anche in rapporto a Dio. Vorremmo proporvi oggi una riflessione proprio sul tema dalla morte alla vita nuova e prendendo come riferimento e linea guida la parola di Dio, 1 Giovanni 3, 14. E anche un testo di Jan Lubick, pensate, del 49, dal titolo Resurrezione di Roma. Ce la fate? Uno sforzo? Ok, partiamo. E partiamo con la parola di Dio, con il testo di Giovanni, che dice testualmente: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Direi di più, amiamo il fratello. Giovanni scrive alle comunità cristiane da lui fondate in un momento di grave difficoltà e lacerazione in questa chiesa, e volendo aiutare i suoi, l'apostolo indica loro un rimedio. Qual è questo rimedio? Amare i fratelli, vivere il comandamento dell'amore ricevuto fin dall'inizio, nel quale egli viene riassunto tutti i comandamenti di Dio. E così facendo, questa comunità conosceranno cos'è la vita con la V maiuscola, saranno cioè sempre più introdotti nell'unione con Dio, anzi faranno l'esperienza di Dio, un Dio che è solo amore. E facendo questa esperienza saranno confermati nella fede e potranno far fronte a tutti gli attacchi, le insidie, se penso ai tempi di crisi, di difficoltà. Ma se notate, il testo dice: noi sappiamo. È come se dicesse: l'abbiamo provato, l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo toccato con mano questo. È l'esperienza che i cristiani da lui evangelizzati hanno fatto all'inizio della loro conversione, del battesimo, dalla morte alla vita. E cioè che quando si mettono in pratica questi doni di Dio, che sono i comandamenti, e in particolare il comandamento dell'amore verso i fratelli, si entra nella vita stessa di Dio. E quando noi viviamo questo comandamento, Dio prende possesso di noi ed è segno inconfondibile quella vita di pace, di gioia, che egli già ci fa gustare in questa terra. E allora tutto si illumina, tutto diventa più armonioso per noi e non c'è più distacco, lo dicevano prima i relatori, tra fede e vita. Anzi, la fede diventa quella forza che compenetra e lega tra loro tutte le nostre azioni. Questa parola di Dio di Giovanni ci dice che l'amore del prossimo è la strada legale che ci porta a Dio. E dato che siamo figli suoi, il tema della figliolanza della lettera del Vescovo, per il dono eccelso del battesimo di Dio stesso, mandando a noi suo figlio, ci ha risanati dai nostri peccati e ha infuso in noi il suo spirito che grida Abba Padre. Dio stesso quindi ha infuso in noi il suo stesso amore, e nulla sta più a cuore a lui quanto l'amore ai fratelli. E noi non gli possiamo dare una gioia più grande di quella che gli procuriamo quando amiamo ogni giorno il fratello che incontriamo. È l'amore fraterno che si fa passare dalla vita, dalla morte alla vita nuova. È l'amore a lui. E quando viene a mancare questo amore, tutto appizzisce, tutto muore. E si comprendono allora certi sintomi così diffusi nella nostra società. Pensate, la mancanza di entusiasmo, di ideali, la mediocrità, la noia, il desiderio di evasione, la perdita di valori fondamentali. E se è vero che dobbiamo amare tutti gli uomini, è altrettanto vero che questo nostro amore deve partire innanzitutto dalle persone che vivono ogni giorno con noi. La moglie, il marito, i figli. Le persone che vivono nella parrocchia, nelle associazioni, nei movimenti, dovunque veniamo a trovarci, siamo chiamati a costruire questa famiglia di figli di Dio. Questa parola di Giovanni ci apre quindi, pensate, a prospettive immense. In un mondo come il nostro, la risposta da dare è l'amore al prossimo. È la medicina che può risanare tutto. E quando viviamo questo comandamento dell'amore, non solo la nostra vita ne viene tonificata, ma tutto attorno a noi ne risente. È come un'ondata di calore divino che si irradia e si propaga, penetrando i rapporti tra persona e persona, tra gruppo e gruppo, e trasformando a poco la società e di riflesso anche la Chiesa. Allora, fratelli da mare, in nome di Gesù ne abbiamo tutti, ne abbiamo sempre, allora stiamo fedeli a quest'amore. E io a questo punto chiamerei per la prima esperienza di vita Claudio Frullotti, colei che si è fatto fare la ginnastica spirituale.
La mia esperienza di vita inizia una trentina di anni fa, quando a Mantova è arrivata dalla Sicilia una collega e un marito, si sono spostati per motivi di lavoro e avevo sentito che dovevo essere accoglienza per questa persona che era nuova della realtà mantovana. Quindi ricordo che l'ho aiutata a trovare lavoro qui a Mantova, non conosceva le realtà locali, e con mio marito più di una volta l'abbiamo supportata con la bambina piccola, che non avendo loro parenti qui non sapevano in certe circostanze come fare a tenerla. E siamo diventati amici anche appunto come coppie, ci siamo frequentati a lungo. Però improvvisamente si sono un po' allentati i rapporti con loro, forse perché si sono dedicati tanto alla costruzione della loro nuova casa, mediante la progettazione, costruzione, e quindi ci siamo anche allontanati. Poi il marito ci ha lasciato, è morto nel 2001. E circa una decina di anni fa sono andata a lavorare nello stesso ufficio in cui lavorava questa collega. Quindi io credevo di poter andare a lavorare con una amica. Invece gli anni, appunto da 10 anni a questa parte, non sono stati fatti. Mi sono trovata a fianco di una persona con la quale i rapporti erano veramente molto difficili. E non, tanto che non sapevo davvero come fare a relazionarmi con lei, perché non so se facevo qualche errore, sapevo che era subito riportato alla coordinatrice del servizio. E quindi ecco, il mio vivere il Vangelo con lei si riduceva quasi alla frase prega per il nemico, no? Perché questa è quasi l'unica possibilità di vivere l'angelo in questa situazione. Ecco, dopo insomma, nella vita quotidiana c'erano tanti momenti di amare per primo, non so, la sorella, il fratello, così. Circa un anno fa lei ha avuto un problema di salute fisico, psichico, insomma tanti fattori concausali l'hanno portata a un momento molto pesante e in questa circostanza mi sono sentita che ecco, dovevo misericordia, ama il prossimo tuo come te stesso, e quindi sono state ore e ore di ascolto delle sue problematiche. L'ho accompagnata a fare delle visite specialistiche, ecco, lontano dalla città, ecco, dimenticando tutte le difficoltà di tutti questi anni che c'erano stati, perché amare per primo, che è questo, no? Essere empatici con la persona che ci sta di fianco, oggi si dice empatia, no? Amare il fratello, per fortuna esiste questo termine laico che tutti possono dire. E vi posso assicurare che, ecco, prima Mimmo citava la parola, siamo passati dalla morte alla vita perché abbiamo amato il fratello, che c'è stata una resurrezione nel nostro rapporto, e dico siamo passati dalla morte alla vita, non io, ma anche lei, perché proprio il nostro rapporto si è rifondato su, perché ha capito di avere una vera amica, no? Indipendentemente dalle difficoltà che c'erano state prima, e quindi questa è stata un'esperienza toccata con mano, insomma, di vita vissuta, che ha avuto una trasformazione lunga, una trentina d'anni, no? Però ecco, c'è stato questo.
Grazie Claudia. Allora, veniamo alla seconda riflessione. Vi dicevo prima, la prendo da un testo di Piano del 49, ed è un testo veramente attualissimo. Andiamo indietro di 70 anni. Attualissimo soprattutto per i problemi, ma per Roma sta qualsiasi città dove viviamo, qualsiasi paese. Quindi immaginate nel paese dove vivete, e quindi potranno ingannare dopo. Se penso quindi alle nostre periferie, delle nostre città, ai drammi che vivono le nostre famiglie, la mancanza di posti di lavoro, violenza, separazioni, ma vedrete alla fine come questo testo ci può dare luce, sia a livello personale che a livello di comunità. Mi rifaccio subito al numero 87 dell'Evangelica di Papa Francesco, che ci dà subito il là. Dice Francesco, oggi, quando le rete e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme. Sapete cos'è la mistica di vivere insieme? È quella di mescolarci, di incontrarci, di prenderci quasi a braccetto, di appoggiarci l'uno all'altro, di partecipare a questa marea caotica, livida, che però può trasformarci in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Siamo qui davanti proprio alla consonanza formidabile tra il carisma di Papa Francesco e quello di Chiara Lubin. E vorrei fare questo passaggio attraverso cinque brevi tappe che ci offrono gli strumenti di questo passaggio dalla morte alla vita nuova. Prima tappa. Chiara guarda la realtà di Roma circa 70 anni fa. Veniamo dalla guerra. C'è distruzione, c'è povertà, c'è miseria. Ma lì la guarda ad occhi aperti e non si illude e non idealizza. Anche noi non dobbiamo avere paura di guardare le realtà così come sono. La società, le sfide per la vita delle famiglie, lo stress quotidiano tra casa, lavoro, la situazione della Chiesa e mille problemi dell'umanità. Siamo invitati invece a guardare non solo il bello attorno a noi, ma anche i contrasti, i disagi, le sfide. Questa è la prima provocazione. E davanti alla realtà che la circonda, lì diventa terribile dubbio, ma l'ideale dell'unità che Gesù ha chiesto al Padre, Giovanni 17:21, è qualcosa di irrealizzabile, è un'utopia. E con questa dolce domanda nel cuore, lei guarda a Gesù, Anche lui ha fatto questa esperienza, le sue parole di fuoco e i suoi sforzi di unione non hanno fatto presa 2000 anni fa. Pure noi facciamo questa esperienza, in certi contesti sembra che tutti i nostri sforzi siano in vano. E si ha l'impressione, lo diceva qualcuno prima, che il cristianesimo non faccia più presa nelle persone, nei giovani, negli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. Gesù, dice lei, è rimasto travolto anche lui dal mare, vinto dal mare. E forse anche noi, in certe situazioni, ci sentiamo travolti e impotenti. E lì allora ci indica un perché di tutte queste difficoltà. La libertà da questo mondo. Eppure la libertà è un bene, è voluta da Dio. E noi viviamo oggi nel mare aperto della libertà, pensate a internet, dove tutto è possibile e tutto è permesso. Si parla appunto, lo dicevo prima, di una società liquida, dove vengono a mancare i punti fermi e dove l'identità delle persone, lo diceva Ricco prima, si dissolve. Eppure la libertà è un bene, con la T maiuscola, è necessaria e va sempre salvaguardata. Ma come fare a non rassegnarsi e a non soccorrere? Seconda parte. Il fondamento di tutto, come Gesù, è ancorarsi all'Eterno, a Dio, ancorarsi a Lui. Ecco il primo e fondamentale passo che io voglio fare insieme a voi. Lavorare su me stessi prima di voler lavorare sugli altri e sul proprio ambiente. Ecco la formazione. Qui è chiamata però in causa anche la nostra vita interiore, la nostra scelta di Dio. Seconda provocazione. Io ho scelto veramente Gesù Dio come il mio unico bene, come l'unico bene che mi trasforma la vita, che mi fa essere veramente suo discepolo. Quando si diceva a lei, a Chiara, come fai a seguire tante persone? E le diceva, io seguo solo Dio. Ecco la risposta oggi. Se vogliamo essere veramente dei credenti, dobbiamo scegliere Dio come unico bene della nostra vita. E dopo aver guardato la nostra realtà così com'è, si tratta allora di puntare e di guardare con i nostri occhi il cielo. E di entrare a convivere con la divinità e con tutta la comunione dei santi. Ma il nostro cielo non è solo in noi, è anche negli altri, in mezzo a noi, tra di noi. E questo è il senso profondo e lo scopo della vita di unità. A tutti i livelli. Immergerci in Dio, nella divinità, santificarci insieme. L'ultimo documento del Papa di pochi giorni fa. Farci vivere tra questi due fuochi, Gesù dentro di noi e Gesù in mezzo a noi, per diventare altri Gesù, dove l'umano è sempre più penetrato del divino e dove il fuoco dell'amore invade la nostra umanità in tutti gli aspetti della vita. È nella vita di unità che diventiamo Gesù, cioè uomini e donne nuovi. È nella vita di unità, insieme. Terza parte. Uscire con gli occhi di Gesù. Con questo nuovo sguardo. Lo sguardo di Gesù non era uno sguardo che giudicava, ma che accoglieva. Uno sguardo misericordioso, che è capace di farsi vuoto per accogliere l'altro. Sì, dobbiamo uscire dalle nostre comunità, dai nostri movimenti, dalle nostre associazioni, con questi occhi nuovi, con questo cuore nuovo, e vedere tutti con lo stesso sguardo di Gesù. Sguardo che potremmo chiamare generativo, con l'occhio dell'amore che tutto crede e non vede semplicemente quello che sono le persone, ma anche quello che possono essere, le loro potenzialità. Ma dite voi, Mimmo, ma dove nasce questo sguardo generativo che tutto può cambiare? Nasce da Gesù risorto. Nasce da questa vita nuova che Gesù ci dona. Quando guardiamo il mondo e le persone attraverso di Lui risorto, li vediamo in una luce nuova. Cosa significa allora vedere Gesù negli altri? Non portarlo dall'esterno, ma farlo venire fuori perché c'è. E mi rifaccio ancora al documento della Chiesa, del Concilio Vaticano II, che è della Chiesa, la Gaudium Spes numero 22, dice: Gesù si è unito a ogni essere umano. Quindi Lui ha raggiunto tutti, vive nel profondo di ogni persona, magari coperto, sotterrato. Allora si tratta di farlo risuscitare, di farlo venire fuori con questo sguardo, che è lo sguardo dell'amore. Questo è allora il nostro compito, terza provocazione, il nostro compito a cui siamo tutti noi chiamati. E ce lo dice ancora il nostro vescovo Marco nella sua lettera Generati in Cristo nostra vita. E ancora Francesco nella Vangelo Gaudium 71 dice, sentite le parole: abbiamo bisogno di riconoscere la città dove viviamo, dove operiamo, a partire da questo sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. Questa presenza, dice il Papa, non deve essere fabbricata, ma svelata, riscoperta. Qual è allora la prima cosa da fare negli ambienti dove viviamo e operiamo? Avere questo sguardo, vedere tutti candidati all'unità e non alla divisione, alla separazione. Io sono di quello, io sono di quell'altro. Vi ricordate nel Nuovo Testamento? Io sono di Cefa, io sono di Paolo. No, noi siamo tutti di Gesù, di Dio. E vedere tutto il bene che già c'è, anche nelle nostre realtà ecclesiali e sociali, perché Gesù c'è già, in tutti e in tutto. Si tratta solo di farlo risuscitare. E qui invito Anna Viola a raccontarci questa piccola esperienza significativa. Cosa significa risuscitare a vita nuova?
La vita con i figli non è sempre facile. Ne abbiamo due adottate di origine brasiliana. Due caratteri completamente diversi. Nelson è intraprendente, un fai da te. Renata è molto scrupolosa, ha un carattere difficile. Bisogna essere molto attenti e avere molta delicatezza nei loro confronti, anche loro che sono grandi e hanno costruito la loro famiglia.
Qualche mese fa, una sera Renata ci ha telefonato molto arrabbiata con mio cugino, con il quale era in contatto su Facebook. Tutto è partito da una fotografia che lei aveva scattato a Parigi e come didascalia aveva messo che era un sogno che finalmente era riuscita a realizzare. Mio cugino nella sua risposta mette il commento e dice e sottolinea che era proprio grazie a noi perché lei aveva realizzato questo sogno e che almeno ci doveva un grazie. Questa cosa l'ha mandata fuori dai gangheri, perché, e lei diceva, lui non si può permettere di dare giudizi. Ho cercato di intervenire dicendo che forse non si era spiegato proprio bene, ma lei ha cominciato a dirmi che allora io prendevo la parte di mio cugino e quindi ha tolto la comunicazione. Per me veramente fu un grande dolore quel momento. E mentre stavamo parlando un po' con lui dell'accaduto, squillato il telefono, e questa volta era mio cugino, il quale comincia a fare commenti, e in certi momenti anche molto pesanti, nei confronti di Renato. Perché noi avendo fatto di tutto e di più, secondo lui, lei almeno doveva un grazie. E, ecco, veramente sono state ore veramente difficili, è stato un momento molto difficile perché io non volevo neanche perdere il rapporto con mio cugino. Ma ascoltandolo e lasciandolo sfogare, anche perché lui aveva da poco perso la moglie, quindi secondo me non era proprio del tutto sereno nel rispondere a Renata, pian piano lui si è sfogato, pian piano è ritornato un po' più tranquillo, per cui in quel momento io ho potuto dirgli, raccontare un po' la vita di Renata e motivare le reazioni di Renata a quello che lui aveva detto. E così ci siamo lasciati in una buona armonia.
Ora dovevamo recuperare il rapporto con Renata. Quando ci sono questi momenti di difficoltà, e ne abbiamo tanti, con Nadia ci immergiamo nella preghiera per rinforzare la nostra unione con Dio. E attraverso il rosario affidiamo tutto a Maria. Abbiamo fatto così anche quella volta. Il giorno dopo sentivamo che dovevamo fare il primo passo verso di lei, anche se nel cuore un po' di timore c'era. Nadia l'ha invitata a pranzo e dopo un suo momento di titubanza ha accettato. E la vita si riassenteva. Questo continuo ricominciare e vedere con occhi nuovi si fa sperimentare continuamente il passaggio dalla morte alla vita.
Grazie, mi avvio alla conclusione. Quarta e quinta tavola. La quale? Passare l'azione. In che modo e chi fa? Generare cellule vive. Così chiaro. Cioè gruppi di persone dalle quali parta un fiume di amore concreto, perché tutto parte dai nostri rapporti, dalle nostre relazioni. Sono i rapporti e le relazioni che salverà l'uomo, che salverà la Chiesa. Questi rapporti che li realizziamo ogni giorno con l'arte dell'amore, amando tutti, senza nessuno escluso, bianchi, gialli, rossi, di qualsiasi colore politico, amarli per prima, senza aspettare che loro ricambino. Amare quelle persone, tra virgolette, nemiche, che non, magari non ci soffrono, non ci possono soffrire. Amare l'altro come sé, amarsi a vicenda, amare Gesù nell'altro, questo è un po' l'arte di amare, che costruisce giorno per giorno rapporti, relazioni, tutto finché non si stabilisce l'amore reciproco e Gesù in mezzo alle persone, Matteo 18:20. E solo creando queste cellule vive, cioè un legame, un tessuto vitale, occorre allora, dice ancora Chiara, suscitare ovunque queste persone, questi gruppi di persone, capaci di smuovere, di muovere le cose, cioè nodi vitali che hanno amore e luce da comunicare, capaci di far circolare fra tutti beni spirituali ma anche materiali, che danno una testimonianza fattiva della Trinità, concreta, con le gambe, le braccia, la testa, il cuore. Ma qual è il mezzo per far nascere queste cellule vive nella società, nella Chiesa? Dio in noi, da traboccare, diceva Dio, da traboccare sugli altri, Dio fra noi, uniti dall'amore reciproco, e attenti bene, pronti a dare la vita per l'altro. Non ci verrà richiesta anche la morte fisica, ma la morte del nostro Dio. di fare questo vuoto per accogliere solo l'altro e non noi stessi. Punto di partenza, allora, rimane sempre la vita di unità. Sta lì la garanzia della riuscita, ma anche la garanzia di non farci mangiare dal mondo. Quinta tappa, ed è l'ultima. Qual è allora la meta del nostro cammino di fede, dalla morte alla vita nuova? È l'incarnazione, che non è fare volontarismo, assolutamente. E fa venire fuori quell'uomo nuovo, quella umanità nuova che è Gesù, con tutte le realtà umane, intrise dal Divino. Questo chiama, lo chiamava la cultura della risurrezione, in grado di portare questa luce nuova in tutti gli ambiti della vita sociale. Pensate, la politica, l'educazione, l'economia, la comunicazione, lo sport. Gesù allora va risuscitato nelle nostre comunità, nelle nostre città, paesi, quartieri, condomini, nelle nostre famiglie e in tutti gli ambienti dove viviamo e operiamo. Ma perché avvenga tutto ciò basta vivere sempre innestati nella radice, in Lui, in Dio, e allora tutto si rivoluzionerà. Grazie.